Bene, eccoci ancora di qui, eccoci ancora qui. Allora, parliamo adesso, vediamo adesso il tema del riporto delle perdite. Iniziamo da questo punto. Perché si pone il problema del riporto delle perdite? Allora, tutto dipende dal fatto che nella determinazione del reddito, diciamo, dal punto di vista ideale, bisognerebbe attendere una misurazione che abbraccia l'intera vita del contribuente. Se si tratta di una persona fisica, la sua vita, diciamo, biologica. Se si tratta invece di un ente societario, avremo evidentemente una durata che dipende, che va dalla Costituzione fino alla estinzione dell'ente a seguito della liquidazione. Però questa situazione ideale non è mai possibile realizzarla per un motivo molto semplice, se ci pensiamo, e cioè il fatto che lo Stato Gli stati hanno bisogno di reperire gettito fiscale con cadenza annuale, cioè le spese pubbliche vanno sostenute tutti gli anni si pagano i dipendenti pubblici, le spese di funzionamento degli ospedali, della magistratura, delle scuole e così via, e anche corrispondentemente vi è necessità di entrate fiscali che si riproducono annualmente. Questo porta a concepire, ed è un dato costante, insomma, in tutti gli ordinamenti, delle imposte che non guardano al reddito in questa dimensione così complessiva che traguarda l'intera vita del soggetto, ma che lo cadenzano su basi annuali. Con riguardo, peraltro, a imprese e società, questo discorso è ancora più vero in quanto la determinazione del risultato da cui si parte è una determinazione che viene fatta sulla base di un bilancio. E anche qui la tradizione commercialistica e aziendalistica è nel senso di bilanci che misurano annualmente quello che è stato l'andamento della gestione ai fini poi, prima di tutto, di capire se vi è stato appunto un incremento patrimoniale, e cioè un utile che possa essere distribuito ai soci. Quindi anche questo porta a concepire obblighi dichiarativi di tipo annuale e quindi a che si agganciano a bilanci annuali anch'essi. E quindi una determinazione è fatta annualmente. Questo principio lo si trova, diciamo, puntualmente indicato anche nell'articolo, vabbè, nelle norme sull'IRPEF, ma per quanto più ci interessa, dove diciamo norme sull'IRPEF, che appunto all'articolo 7 fanno riferimento l'imposta dovuta per anni solari, ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, ma soprattutto per quanto ci interessa nelle norme sull'IRES, dove si dice all'articolo 76 che l'imposta dei soggetti IRES è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabiliti negli articoli 80 e 84. Quindi una obbligazione tributaria autonoma. Incontriamo qui il problema della possibilità che in taluni esercizi, in taluni periodi di imposta, anziché esservi un reddito imponibile con segno positivo, vi sia una perdita. Quando vi è una perdita, il problema che si pone è come se e come darvi rilevanza. Ora, nell'ambito dell'IRPEF, cioè l'imposta sui redditi delle persone fisiche, che ha tanti, che si compone di tanti redditi appartenenti a diverse categorie, e anche nell'ambito IRES, ma con riguardo a soggetti diversi da imprese, da società commerciali ed enti commerciali, cioè soggetti che possono avere più tipologie di redditi. Quindi, insomma, in sostanza, nell'ambito di quelle imposte in cui il reddito non è un'entità, diciamo così, omnicomprensiva e classificata nell'ambito di una categoria unitaria, ma invece è suddiviso e distinto in diverse categorie a seconda delle fonti produttive, beh, lì c'è anzitutto il problema se ammettere o meno che un reddito di una perdita di una certa realizzata nell'ambito di una determinata categoria di reddito, non so, poniamo una perdita dovuta a un'impresa, all'esercizio di un'impresa ad esempio, possa essere scomputata da redditi di altre categorie, cioè una compensazione in sostanza intercategoriale delle perdite. Questa, vi dico subito, che in ambito IRPEF incontra molte limitazioni, cioè la possibilità di dedurre una perdita d'impresa da redditi di altre categorie nell'ambito IRPEF incontra molti limiti. E di solito non è ammessa, cioè tende a essere scomputata da su futuri redditi delle medesime categorie. Ad esempio, se noi guardiamo l'articolo 8,3, si vede che le perdite che derivano dall'esercizio di imprese commerciali, qui siamo in ambito IRPEF, quindi stiamo parlando di imprese individuali, e quelle che derivano da partecipazione in società commerciali di persone, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta. E per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi di imposta per l'intero montare che trova capienza in essi. Qui quello che sta dicendo la norma è che le perdite di impresa individuale o di società di persone sono deducibili sostanzialmente da redditi della medesima categoria, cioè se un soggetto ad esempio esercitasse più, non so, due imprese di cui una in perdita e l'altra in utile, potrebbe compensare la perdita con l'utile. Oppure se un soggetto esercita un'unica impresa, potrebbe scomputare la perdita dai redditi sempre di impresa dei futuri esercizi. Ma non può invece lo stesso soggetto, ad esempio, scomputare una perdita di impresa, poniamo, da un reddito di lavoro dipendente o da un reddito fondiario. Quindi la compensazione intercategoriale delle perdite tende a non operare. Bene. Però adesso torniamo a quello che più ci interessa, cioè all'ambito IRES. Nell'ambito IRES, ovviamente, per definizione non vi può essere una compensazione intercategoriale con riguardo a società di capitali e enti commerciali, in quanto tutti i redditi, tutti i risultati da esse prodotti vanno sempre a formare unitariamente un reddito, come categoria unica e unitaria, il reddito di impresa. Quindi qui proprio il tema di compensazione da altre categorie non si pone nemmeno. E quindi l'unico tipo di compensazione che vi può essere nell'ambito di un medesimo soggetto è una compensazione, diciamo, di tipo temporale, cioè in cui in sostanza una perdita è tenuta in considerazione dai re, nei re, nella determinazione dell'imposta dovuta su redditi di esercizi diversi, successivi o al limite anche precedenti, cioè in cui in sostanza vi è un averaging, cioè un livellamento di utili e perdite conseguite in unica in un esercizio con utili di esercizi diversi. Cioè, adesso, per farla molto semplice, supponiamo che una società abbia un arco temporale di vita di 2 anni, no? Ma il discorso non cambia, questo è solo ai fini di un discorso che va al cuore della questione. Se questa società nasce nell'anno 1 e vive nell'anno 1 e nell'anno 2, quindi produce due risultati. L'anno 1, mettiamo una perdita di 100. Nel primo esercizio una perdita di 100. Nel secondo esercizio un reddito di 100 positivo. Il reddito traguardato in questo arco temporale di 2 anni, che copre, mettiamo, la vita dell'impresa, è 0, meno 100 più 100. Ma se noi non prevediamo, però, se la legge non prevedesse alcun tipo di strumento per tenere in considerazione che in uno dei 2 anni c'è stata una perdita, avremmo che nell'anno della perdita non ci sono imposte da pagare, nell'anno del reddito di 100 si paga 24 euro l'aliquota IRES di 100. Quindi avremo un prelievo fiscale a fronte di una capacità contributiva che di fatto è solo illusoria. Cioè, vi è solo se guardo a un anno preso isolatamente, ma se guardo all'intero incremento di ricchezza conseguito dalla società contribuente, vedo che questo non vi è stato, perché 100 meno 100 fa 0. Quindi tutti gli ordinamenti devono in qualche modo farsi carico di questa problematica, cioè di come fare a tenere in considerazione le perdite di periodo da redditi di altri periodi. Dunque, diciamo, concettualmente vi sono più modalità di tener conto delle perdite. Una modalità che poi vedremo è quella usata dalla legge italiana e anche da molte altre, è quella di considerare la perdita come un elemento scomputabile da redditi di altri esercizi. Cioè, in sostanza, la perdita in questo caso opera come, diciamo, come deduzione da imponibili di altri esercizi, cioè opera al livello degli imponibili. Però potremmo anche avere un altro tipo di situazione, cioè di possibilità di operare delle perdite, e cioè un'operatività che trasforma la perdita in un credito d'imposta. E in questo caso, la perdita verrebbe trasformata in un credito d'imposta, il quale sarebbe a questo punto utilizzabile per, diciamo, a scomputo del debito d'imposta di altri periodi, oppure se si comporta come un vero e proprio credito d'imposta, questo potrebbe anche essere chiesto a rimborso diciamo così, ceduto ad altri soggetti. Di solito però viene usato l'altro sistema, cioè quello di considerare la perdita rilevante sul piano a livello di scomputo di imponibili. Peraltro, vi aggiungo che il meccanismo di credito d'imposta invece potrebbe essere ragionevole e funzionare in un contesto, funzionare molto meglio, in un contesto in cui vi fossero più categorie reddituali tassate ad aliquote diverse. Cioè, ad esempio, nel sistema dell'IRPEF, che si compone di molte imposte cedolari e sostitutive, non so, penso ad esempio ai redditi finanziari tassati con un'aliquota proporzionale del 26%, in cui però le perdite non sono ammesse in deduzione, a meno che non stiamo parlando di minusvalenze su negoziazioni di partecipazioni o altri strumenti finanziari che rilevano, ma solo a scomputo delle plusvalenze della stessa categoria. Però mettiamo che ci fosse una perdita rilevante nell'ambito dei redditi di capitale, che sono una particolare categoria dei redditi finanziari, e cioè mettiamo che rilevassero quelle perdite però non potrebbero essere puramente semplicemente scomputate da redditi IRPEF tassati ad aliquote progressive, perché ci sarebbe una distorsione, cioè noi avremmo in sostanza un vantaggio per il contribuente che sui redditi positivi finanziari sarebbe tassato al 26, ma sui redditi negativi, cioè sulle perdite, potrebbe dedurli ad aliquote progressive più alte. Ecco, in un caso del genere potrebbe invece avere senso trasformare la perdita in un credito d'imposta scomputabile dall'imposta dovuta su redditi di altre categorie. Però, torno a dire, non è questo il caso che ci interessa, perché stiamo parlando delle perdite d'impresa IRES effettivamente regolate dalla legge fiscale italiana. Allora, qual è la regolamentazione? Dicevo, opera a livello degli imponibili. La scelta del legislatore è quella di consentire soltanto il cosiddetto riporto in avanti. Cosa vuol dire riporto in avanti? Il riporto in avanti significa che si può tener conto della perdita soltanto a scomputo di redditi di esercizi successivi, ma non di esercizi precedenti. Quindi, nell'esempio che facevo prima, no? In cui ho una perdita di 100 nell'anno 1 e un reddito positivo di 100 nell'anno 2, e io potrò scomputare la perdita dal reddito dell'anno 2. Con il risultato che, quale sarà il risultato? Il risultato sarà questo: la dichiarazione dell'anno 1 si chiude con una perdita, benissimo, la dichiarazione dell'anno 2 si chiude con un reddito imponibile di 100, ma questo reddito imponibile potrà essere ulteriormente azzerato, ridotto, ma in questo caso azzerato, dalla perdita che è stata riportata, che diciamo arriva in eredità dall'anno precedente. Quindi la dichiarazione si chiuderà in ultima analisi a zero, senza debiti d'imposta. Però supponiamo il caso inverso, in cui cioè si verifica prima il reddito imponibile e poi la perdita. Cioè, nella stessa situazione di prima, ho un reddito nell'anno 1 di 100 e una perdita nell'anno 2 di 100. In questo caso che cosa succede? Succede che l'anno 1 si chiude con un reddito positivo su cui viene liquidata e versata l'imposta 24% di 100. L'anno 2 si chiude in perdita, ma io non posso, sulla base delle regole esistenti, effettuare il cosiddetto carry back, ma solo il carry forward. Carry forward, cioè riporto in avanti, carry back sarebbe riporto all'indietro, che nella legge italiana non opera, mentre in altre legislazioni, in alcune altre legislazioni, sì. Come funzionerebbe il carry back, cioè riporto all'indietro, se ci fosse? Dovrebbe operare alla stregua di una riliquidazione della dichiarazione dell'anno precedente o degli anni precedenti. Cioè, in sostanza, dovrei fare in modo di riliquidare la dichiarazione dell'anno 1 e in questo caso quindi vi sarebbe il diritto a ottenere a rimborso l'imposta pagata. Il caso della questo limite, cioè che operi solo il riporto in avanti, fa sì che, diciamo, nell'esempio come quello che ho fatto, in cui ho prima il reddito e poi la perdita, ciò significa che pago l'imposta sull'anno 1, ho la perdita dell'anno 2, la perdita dell'anno 2, per poterla scomputare dovrò attendere gli anni successivi, in cui si manifesteranno, auspicabilmente, dei redditi positivi. Però potrebbe volerci tempo, non solo. Nei casi più gravi, cioè nei casi più distorsivi, se l'impresa cessa, quindi nell'esempio che facevo, molto banale, di un'impresa che dura 2 anni e che ha un reddito positivo nell'anno 1 e una perdita nell'anno 2 e poi l'impresa si estingue, la società cioè viene posta in liquidazione e quindi cessa, qui avremmo che l'imposta pagata nell'anno 1 viene, intanto viene pagata, diciamo, nell'anno 2 ha una perdita, ma quella perdita non è più utilizzabile dal soggetto, perché semplicemente il soggetto smette di operare e di esistere. E quella perdita rischia a quel punto di non poter essere più utilizzata da nessuno, a meno di immaginare degli strumenti di compensazione intersoggettiva, cioè a meno di immaginare che quella perdita possa circolare, cioè essere, per così dire, usata da altri soggetti, che potrebbe accadere in determinate ipotesi. Una di queste è la presenza di un consolidato fiscale di gruppo, di cui parleremo, ma il consolidato fiscale è una sorta di somma algebrica di redditi e perdite nell'ambito di un perimetro definito, diciamo, all'ingrosso, nell'ambito di un gruppo, ma con tutta una serie di precisazioni ulteriori che andranno fatte. Oppure potrebbe diventare rilevante qualora la società che ha a questo punto in dotazione, per così dire, una perdita riportabile, venisse ceduta ad altri soggetti e a quel punto usata nell'ambito di una ripresa dell'attività o della fusione della società in altre società con utilizzo delle perdite. Però in questi casi le norme, come tra un attimo vediamo, diciamo, prevedono delle limitazioni al riporto. Torniamo ora alla disciplina esistente. Allora, soltanto riporto in avanti. Il secondo punto da sottolineare è che il riporto era in passato limitato temporalmente, cioè le perdite erano riportabili in avanti e scomputabili dei redditi degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto. Quindi le perdite in sostanza avevano una sorta di scadenza. Questa vecchia regola, che oggi non c'è più, aveva il significato, aveva, diciamo, la finalità di far coincidere il periodo in cui era possibile effettuare l'accertamento con appunto il limite temporale di utilizzo della perdita, in modo tale da evitare che cosa? Che l'impresa usasse la perdita in un esercizio in cui non erano più esercitabili i poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Cioè, in sostanza, qual è il punto? Che l'amministrazione finanziaria potrebbe non avere interesse ad andare a controllare un'annualità che si è chiusa in perdita. Non è detto che non abbia questo interesse, ma potrebbe non avere l'interesse. Cioè, se c'è una perdita, magari se questa è molto cospicua, l'amministrazione che va a spendere energie per una verifica fiscale in un'annualità di quel tipo, rischia di non avere, diciamo, di non impiegare al meglio le proprie risorse. Perché magari la verifica dà riscontro positivo, ma si traduce soltanto in una rettifica della perdita, che potrebbe rilevare poi in esercizi successivi, ma non è detto. Cioè, non è detto che poi l'impresa l'abbia utilizzata. quindi, in una situazione di questo tipo c'era il rischio che l'impresa non aveva interesse a verificare l'esercizio in perdita se non al momento in cui l'impresa utilizzava la perdita. Ma se questo utilizzo avveniva, mettiamo in un momento in cui il termine di accertamento era di 5 anni, se l'impresa avesse usato la perdita il sesto anno, nel sesto anno l'amministrazione sorgeva per l'amministrazione finanziaria l'interesse ad andare a verificare l'anno con la perdita, ma non era più nella potestà impositiva per farlo, perché il termine di 5 anni era scaduto. In realtà poi questo collegamento tra termine dell'accertamento e termine di uso della perdita era già venuto meno, perché quando diciamo il termine per l'accertamento era sceso a 4 anni. Quindi ad un certo punto il legislatore ha preso atto di questa situazione e ha modificato la disciplina, facendo cadere il limite per l'accertamento. Non il limite per l'accertamento, facendo cadere il limite temporale per l'utilizzo. Quindi oggi le perdite sono utilizzabili illimitatamente. Ora, detto questo, però, al tempo stesso è stato introdotto un'altra limitazione. Qual è questa limitazione? La limitazione, ve la leggo. Allora, articolo 84 sul riporto delle perdite. La perdita di un periodo d'imposta determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Questo significa che cosa? Che facciamo l'esempio, se vi è una perdita di 100 nell'anno 1 e reddito di 100 nell'anno 2, quindi primo anno perdita di 100, secondo anno reddito di 100, con le vecchie regole era scomputabile interamente, ma nel limite temporale di 5 anni. Nel caso che ho fatto, la perdita sarebbe stata scomputabile interamente. Se invece la perdita non fosse stata usata nell'anno 2, e nemmeno nell'anno 3, e nemmeno nell'anno 5, perché non c'erano redditi, a quel punto non sarebbe stata più usabile, quindi veniva a scadere, per così dire. Con le nuove regole, quelle attualmente in vigore, la perdita può essere usata illimitatamente nel tempo, ma in modo tale che può essere che quella perdita, pur in presenza di redditi capienti, debba essere usata in modo rallentato. Ecco, questo potrebbe rendere l'idea. Perché? Perché se il reddito dell'anno 2 è 100 e la perdita dell'anno 1 è 100, potrò usare la perdita soltanto in misura che non supera l'80% del reddito imponibile di ciascuno degli esercizi successivi. Quindi questo vuol dire che potrò usare la perdita limitatamente a 80, perché l'80% del reddito di 100 è appunto 80. Che cosa succede quindi? Che nell'anno 2, che evidenzia un reddito positivo di 100, avrò che la perdita è scomputabile fino al limite di 80 e quindi la differenza tra 80 e 100, cioè 20, rimane un reddito imponibile nell'anno 2 su cui va calcolata l'imposta. Residuerà a quel punto una perdita pari a 20, sempre quella proveniente dall'anno 1, che potrà essere scomputata sempre con le stesse regole da esercizi ancora successivi. E quindi poniamo che nell'anno 3 si verifichi, supponiamo, un reddito di 50, un reddito positivo di 50. La regola è ancora la perdita residua, che in questo caso è 20, può essere usata fino alla concorrenza dell'80% del reddito imponibile di ciascun esercizio successivo. L'anno 3, abbiamo detto, ha un reddito di 50, l'80% di 50 fa 40 e quindi la perdita residua può essere usata interamente a scomputo di 40. Quindi il reddito di quell'anno sarà 50 meno 20, perché 20 era, non eccede l'80% del reddito del terzo esercizio. Quindi non è che la vedete in questo caso, dopo 3 anni la perdita è stata, se conseguite l'anno 1, al terzo anno è stata interamente usata, ma il suo utilizzo è avvenuto in un modo più rallentato di quello che altrimenti sarebbe, possibile in mancanza di questo limite. Da tenere anche conto che vi è una disciplina speciale per le perdite dei primi 3 periodi di imposta. Queste perdite erano inizialmente, le perdite dei primi 3 anni, erano inizialmente scomputabili illimitatamente nel tempo, a differenza di tutte le altre che, come vi ho detto, avevano un limite di 5 anni. Oggi, essendo caduto per tutte le perdite il limite dei 5 anni, la disciplina delle perdite dei primi 3 anni è uguale a tutte le altre per quanto riguarda il riporto illimitato nel tempo, ma è invece più favorevole per quanto riguarda l'inesistenza, l'inapplicabilità del limite di tipo quantitativo. Perché infatti il comma 2 dice dell'articolo 84, le perdite realizzate nei primi 3 periodi di imposta dalla Costituzione possono, sempre con le modalità previste al comma 1, essere computati in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Ora, quindi, due osservazioni. Una è appunto quello che vi ho appena detto. Vedete, anche se la norma è scritta in modo un po' arzigogolato, no? Con delle ripetizioni, essere computati in diminuzione del reddito imponibile per l'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza del reddito imponibile di ciascuno di essi, insomma, chi ha scritto la norma poteva scriverla un po' meglio, ma il significato però è chiaro, cioè non c'è più il limite dell'80% per le perdite dei primi 3 periodi. Quindi l'intero importo della perdita può sempre essere usato non appena se ne presenta la possibilità a scomputo di un reddito successivo, quale che sia il suo ammontare. La seconda osservazione è che c'è il rischio, ci sarebbe il rischio che questa norma venga usata in modo strumentale dei contribuenti, cioè un soggetto potrebbe, a fronte di un'attività che produce, che magari produce perdite per ragioni le più diverse e che si prevede che produrrà perdite anche negli anni successivi, magari per un periodo di crisi del settore o per la stessa tipologia di attività svolta che magari contempla un ciclo produttivo invertito in cui prima si sostengono molti costi e solo a posteriori si hanno i ricavi, e quindi strutturalmente, oppure pensiamo anche semplicemente alle start-up che tendono a fare perdite per molti anni prima di riuscire a diventare profittevoli. Beh, in questi casi un soggetto potrebbe avere l'interesse a creare una nuova società di nuova costituzione, a conferirgli un ramo d'azienda che magari è produttivo di perdite, e a quel punto beneficiare della possibilità di scomputo integrale dai redditi degli esercizi successivi. Per evitare questo, la norma vuole che queste perdite si riferiscono a una nuova attività produttiva. Quindi non basta formalmente una nuova società, deve essere anche una nuova attività produttiva. Quindi questo significa che nell'ipotesi che ho fatto, se un soggetto conferisce un ramo d'azienda di un'attività preesistente ad una nuova società, non sarebbe, ci sarebbe sì una società di nuova costituzione, ma non si tratterebbe di una nuova attività produttiva. E quindi non opererebbe questo riporto senza limiti quantitativi. Rimane infine ad esaminare un'altra questione, cioè che cosa succede nella ipotesi di circolazione o commercio, se qualcuno potrebbe chiamarlo così, delle perdite. Cioè, che cosa succede se vi è il trasferimento della titolarità del soggetto che ha maturato le perdite? Quindi supponiamo una società che ha prodotto delle perdite, queste perdite non sono ancora state utilizzate, e quindi vi potrebbe essere il trasferimento delle azioni di questa società ad un altro soggetto o ad un altro gruppo, che a questo punto utilizza le perdite pregresse a scomputo dei propri utili, ad esempio mediante iniettando dentro la società nuove attività, nuove rami di attività, in modo tale da operare una compensazione dei futuri utili con le vecchie perdite, che appunto, come ho detto, sono riportabili illimitatamente nel tempo, oppure ancora mediante un procedimento di fusione. La norma, diciamo, ha introdotto, vede con qualche sospetto operazioni di questo tipo, perché si teme che ci sia una strumentalizzazione della possibilità di cedere società con perdite al fine di ottenere dei benefici che evidentemente non sono ritenuti coerenti con il sistema nel suo insieme, e quindi ha introdotto il legislatore delle limitazioni. Questa limitazione la troviamo nell'articolo 84,3. Che cosa dice l'articolo 84,3? Leggiamolo e poi lo commentiamo. Allora, le disposizioni del comma 1, cioè il riporto in avanti che abbiamo descritto, non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo, e inoltre venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi di imposta in cui le perdite sono state realizzate. Poi ci sono delle norme, diciamo, di maggior dettaglio su questo. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo di imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione, ovvero nei due successivi o anteriori. E poi ancora, infine, la limitazione però non si applica qualora le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello del trasferimento risultino ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e contributi superiore al 40% di quello che risulta dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Dobbiamo cercare di capire qual è il significato di tutto questo. Il significato di tutto questo è di impedire l'utilizzo delle perdite a scomputo, quindi il riporto delle perdite, quando la titolarità sostanziale della società viene trasferita. Questa titolarità sostanziale dipende, secondo la norma, dal trasferimento della maggioranza delle azioni che danno diritto di voto. Cioè, in sostanza, potremmo semplificare dicendo quando viene trasferito il controllo della società. Ma non basta che venga trasferito il controllo. Deve anche essere modificata l'attività principale che era stata esercitata nei periodi in cui le perdite sono state realizzate. Quindi, in sostanza, se io ho una società che produce bottoni e trasferisco la maggioranza delle azioni ad un altro gruppo e la società continua a produrre bottoni anche dopo, la limitazione non opera, perché in sostanza si considera che è pur sempre il soggetto che aveva realizzato le perdite, cioè la società che produceva i bottoni, che userà gli utili futuri derivanti sempre dall'attività stessa, dall'attività vecchia, precedente, per scomputare le perdite. Cioè, quindi ci sarà una omogeneità, diciamo così, tra la fonte produttiva, cioè la fabbrica di bottoni che aveva prodotto le perdite, e la fonte produttiva, sempre la fabbrica di bottoni post cessione delle quote, che produrrà gli utili da cui quelle perdite saranno scomputate. Se invece viene cambiata l'attività, allora il discorso è diverso, perché in questo caso scattano le limitazioni. Scattano le limitazioni in quanto a questo punto la fonte produttiva della perdita diventa diversa dalla fonte produttiva degli utili da cui vengono scomputate le perdite. Questo fatto di per sé non darebbe luogo a limitazioni, cioè se la società resta mia e io cambio attività non succede nulla, cioè la perdita continua a essere usabile, ma se mettiamo insieme la cessione delle quote e il cambio dell'attività, questo determina un blocco nel riporto, un impedimento nel riporto delle perdite. Però le cose si fanno poi ancora un po' più complicate, perché c'è un'eccezione, in quanto questo limite al riporto non opera se le partecipazioni sono, come ho detto, relative a società che nel biennio precedente al trasferimento hanno sempre avuto un numero di dipendenti almeno pari a 10 unità, non inferiore a 10 unità, e non hanno subito un depotenziamento, cioè in sostanza per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente al trasferimento risultino ricavi e spese di lavoro superiore al 40% della media degli ultimi 2 anni. In sostanza, se la società continua a essere produttiva e ad avere un livello di produttività tale per cui non si possa dire che la società è stata depotenziata ed è quindi usata come un semplice contenitore che non svolge più una vera attività economica al solo fine del riporto delle perdite, allora il riporto delle perdite è fatto salvo. Quindi, in sostanza, riepilogando, affinché nel caso di cessione del controllo di una società che aveva delle perdite riportabili vi sia il divieto a utilizzare queste perdite, quindi venga meno questo diritto al riporto, occorrono 2 circostanze. La prima circostanza è che venga modificata l'attività, perché altrimenti non si pone il problema, ma questo non basta, deve essere modificata l'attività e inoltre deve trattarsi di una situazione in cui la società viene depotenziata. Forse non è la disciplina più organica possibile, perché le due cose sono potrebbero essere in parte in contraddizione, questi ultimi 2 elementi, ma questo è e questo va e questo ci troviamo a commentare. Bene, direi che ci possiamo fermare qua, avendo esaurito quello che diciamo gli aspetti essenziali del riporto delle perdite. Ci sentiamo nella prossima audio lezione.